Aeroponica!
Aeroponica.
Siamo in compagnia del presidente Tajani, io sono Clara Stevanato, con me Caterina Moser di Aeroponica Italia e Cécile Pollard di Aeroponica France. Ci troviamo qui oggi in rappresentanza di Raduni, il circuito delle radio universitarie italiane e Radio Campus France.
Quindi, dal momento in cui rappresentiamo due paesi, faremo l'intervista nelle due lingue. Sappiamo che lei parla perfettamente le due lingue, quindi non ci saranno problemi.
Senta Tajani, ci stiamo avvicinando alle elezioni europee, saranno tanti i problemi da affrontare, due tra tutti l'assenteismo e la disinformazione. Che cosa sta facendo il Parlamento per rispondere a queste due grosse problematiche?
Beh, noi abbiamo avviato una campagna di informazione, stavolta io voto, per spiegare ai cittadini perché è importante esserci, perché è importante scegliere i propri rappresentanti, perché è importante andare a votare. Gli assenti hanno sempre torto. Se si vuole cambiare bisogna scegliere dei rappresentanti che poi saranno giudicati in base al lavoro svolto. Se avranno lavorato bene saranno riconfermati, se avranno lavorato male i cittadini decideranno di farli rimanere a casa e farli tornare al loro lavoro, se ce l'hanno.
Ha un pronostico per maggio?
Assisteremo all'ultima elezione europea nella sua forma attuale o no? È un po' anche una provocazione.
Attuale o pas? C'est une provocation un peu.
Ma moi j'espère d'avoir un parlement plus fort.
Io spero di avere un Parlamento più forte. Bisogna cambiare, bisogna dare l'iniziativa del potere legislativo al Parlamento europeo. Sarà una battaglia, ma bisognerà cambiare l'Europa e non distruggerla. Bisognerà cambiare la macchina e non le bandiere. Non bisogna distruggere i valori. Bisogna provare ad avere un'organizzazione più capace di difendere i suoi valori. Perché se non ci sono i valori, viene meno la ragione di esistere. Io spero di avere un'Europa più forte per quanto riguarda i temi che bisogna provare a risolvere: il lavoro, l'immigrazione, la politica estera, la difesa, la protezione delle frontiere. Ci sono molti temi, ma l'Europa deve impegnarsi su cose che gli Stati membri e le autorità locali non possono risolvere. Non posso fare delle previsioni, ma io spero che vinca il popolo. È il popolo che deve decidere. Riflettere bene e poi decidere.
Bien réfléchir et après décider.
En une phrase toujours sur les élections.
In una frase, sempre a proposito di elezioni. Se la Brexit non sarà ancora un fatto compiuto in maggio, che cosa farà il Parlamento? Verranno liberati dei seggi per gli eletti inglesi? In una frase soltanto.
Pour des élus britanniques en une phrase.
Je sais pas, il faut voir quel sera l'accord.
Non lo so, bisognerà vedere quale sarà l'accordo. Se ci sarà un prolungamento di un anno, penso che bisognerà decidere. I cittadini britannici dovranno votare anch'essi, ma spero che ci sarà in ogni caso una conclusione positiva. Cioè, non un'uscita del Regno Unito senza accordo, altrimenti si rischierebbe di fare danni.
Cela risque de faire des dommages.
In una frase, anche questo, continua la sfida. L'Unione Europea ha chiesto libere elezioni in Venezuela, l'Italia no. Questo è solo uno dei tanti esempi in cui la politica estera dell'Unione, la politica estera dei singoli stati è diversa. Potrebbe essere un segno appunto di poca credibilità e autorevolezza dell'Unione Europea. Come dovete rispondere?
Beh, il Parlamento Europeo ha chiesto di riconoscere come presidente ad interim Guaidó per andare a nuove elezioni. L'Italia non ha voluto seguire la nostra proposta, questo mi dispiace, perché più è forte la voce di chi vuole la democrazia, più è forte la voce di chi vuole la libertà, prima si risolvono i problemi di milioni di cittadini venezuelani. Ripeto, moltissimi sono di origine italiana, spagnola, portoghese, e ci sono tanti cittadini europei che vivono là, quindi più ci si avvicina a una soluzione democratica meglio è.
Monsieur le Président, nous avons décembre.
Presidente, in dicembre abbiamo assistito ad uno squilibrato, un giovane, un europeo che ha ucciso diverse persone in mezzo alla strada. La base del progetto politico europeo è la pace. L'Unione Europea ha vinto un premio Nobel nel 2012 per questo. Non è forse un fallimento delle politiche educative e culturali della gioventù europea? Il terrorismo cerca di distruggere i nostri valori. Un terrorista prova a fare dei danni alle nostre istituzioni, ai nostri valori. Non si può mai dire che abbiamo vinto. Non possiamo mai dire che la libertà, la democrazia, la pace hanno vinto. Bisogna difenderla tutti i giorni, perché c'è sempre qualcuno che prova a buttare una bomba sulla democrazia. Ma dobbiamo difenderla tutti assieme.
La défendre tous ensemble.
L'Europa non sembra in effetti
credibile agli occhi di molti. I media, quando parlano di Europa, spesso vengono ignorati. Forse perché anche i media europei sono pochi. Si potrebbero per esempio citare appena il canale televisivo franco-tedesco Arte, che tra l'altro ha sede a Strasburgo, o il Consorzio Internazionale dei Giornalisti, ma non esiste di fatto un media europeo dedicato ai giovani che parli di Europa. Crediamo che per una democrazia che sia viva, che sia plurale, che sia diversa, questo sia molto importante. Noi di Eurofonica, in questo panorama di media europei, ci sentiamo piuttosto soli.
Ma io, prima di essere un politico, sono un giornalista che è stato anche giornalista radiofonico per parecchi anni, quindi non posso che condividere il vostro progetto e fare in modo che si possa realizzare. Farò di tutto per darvi una mano, da giornalista prima di ogni cosa e poi anche da politico. Abbiamo cominciato con questa intervista, spero che sia l'inizio di una proficua collaborazione. Su di me potrete sempre contare, quindi tutto ciò che potrò fare, senza fare promesse che non si possono mantenere, certamente lo farò. Tutto ciò che posso lo farò.
Va bene, grazie signor
Grazie
Presidente.
A voi.
Eurofonica!
Eurofonica.
Con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, grazie per essere nella casa di Eurofonica a Strasburgo, nella sala che è stata intitolata ad Antonio e Bartek, i nostri amici. Qui con noi per questa intervista speciale c'è Emile Palmantier di Radio Campus France e di Eurofonica France, la versione francese, ma anche Clara Stevanato, Caterina Moser e Silvia Pegurri. Io sono Andrea Fioravanti e le faccio la prima domanda. Ovviamente noi siamo qui per un motivo, per quello che è successo l'11 dicembre. E ieri abbiamo chiesto al Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, di rendere vero, concreto, tutte le belle parole che anche lei ha pronunciato sul realizzare il sogno di Antonio. Lei è stato al funerale e abbiamo apprezzato molto il suo impegno. Quindi le chiediamo, come potrà il governo italiano o il Ministero della Cultura sostenere Eurofonica e far vivere ad altri ragazzi il sogno di Antonio, renderlo vero?
Innanzitutto vi ringrazio per questo invito, mi fa molto piacere. E vi confesso che vorrò ricordare la memoria di Antonio anche nel mio discorso adesso al Parlamento, dedicherò qualche parola iniziale. È un episodio che ci ha molto colpito tutti, la comunità italiana, ma non solo, direi tutta la comunità europea, la famiglia europea, perché ha colpito molto, al di là della tragedia in sé, anche appunto il sogno di questo ragazzo che era qui ed era immerso in questa comunità europea, in questo demos europeo, e avvertiva molto questo. Mi ha molto colpito alcuni mi hanno molto colpito alcuni suoi pensieri, questo veramente questo genuino slancio nello scambio nel dialogo tra le varie culture, nel fatto di riconoscersi comunque al di là delle identità nazionali, delle differenze, di condividere, diciamo, questo spazio comune culturale, economico, sociale. Dobbiamo assolutamente rafforzare quelli che sono gli scambi tra i giovani, perché tutti i progetti, sia a livello universitario e forse ancora prima nelle scuole, perché chiaramente lavorando sull'educazione, lavorando sulla formazione, noi creiamo le premesse perché tutti si possano sentire sempre più, le nuove generazioni, parte di una famiglia comune. Ripeto, al di là delle differenze, al di là delle necessarie anche dei riconoscimenti anche delle identità regionali o nazionali. Progetto sicuramente molto significativo, direi, lo dico anche da docente universitario, è stato quello ed è quello di Erasmus. C'è stato un periodo in cui ad esempio Erasmus ha incontrato delle difficoltà, no? Perché delle volte si perde anche il senso di fronte ai finanziamenti, alle risorse finanziarie che scarseggiano, dell'importanza di questi progetti. Dobbiamo rafforzare tutti i progetti di scambio. Io credo che lavorare sulla cultura, e lo dico in generale sempre e marcatamente anche quando viaggio in tutti, anche al di fuori del contesto europeo, se noi lavoriamo sugli scambi culturali creiamo le premesse perché ci possa essere un maggior dialogo tra i popoli, un riconoscimento reciproco con mutuo beneficio.
Monsieur le Président, si l'on dénomme les désaccords,
Presidente, i disaccordi ai quali assistiamo e questa direzione spesso sovranista di alcuni governi per la tensione tra la Francia, l'Italia, la situazione in Polonia o in Ungheria, le prossime elezioni europee potrebbero essere le ultime?
No, invece io credo che le prossime elezioni europee potranno essere, in parte già in passato, nelle precedenti è già avvenuto, ci daranno il senso, la misura di uno spazio di uno spazio del dibattito politico europeo, cioè al di là dei confini nazionali. Tradizionalmente le elezioni europee erano un appuntamento nazionale che veniva vissuto in una dimensione nazionale. Noi dobbiamo, è anche un fatto positivo, si crea uno spazio politico europeo, un dibattito che sarà trasversale, transnazionale. E questo è anche un fatto positivo. Quindi si creeranno dissidi anche tra popolazioni, si creeranno dissidi tra governi nell'ambito, insomma, qualche divergenza. Ci si confronterà su tanti temi politici, ma non prendiamola solo come una cosa negativa. Significa anche che l'Europa diventa uno spazio pubblico, dove c'è un dibattito che non è più confinato nella logica nazionale. Io quando viaggio, la cosa che mi dispiace di più è quando mi fanno sempre domande nazionali, beghe interne, dialettiche interne. Quando invece si viaggia, si va in Francia, in Germania e si visita un paese, e c'è ovviamente un incontro bilaterale o altro, è giusto che ci si confronti.
Allora facciamo una domanda internazionale.
Sì, infatti, perché pochi giorni fa è stato richiamato per consultazione l'ambasciatore francese da Roma. Mettiamoci un attimo nei panni di un nostro ascoltatore. Le reazioni potrebbero essere: stiamo andando in guerra, è una pura formalità di cui non ci dobbiamo preoccupare assolutamente. Che cosa significa concretamente questo gesto, questo atto?
Noi siamo un governo pacifista, e il governo francese, i cugini francesi altrettanto. Non c'è all'orizzonte nulla di tutto questo. Come ho già dichiarato, il rapporto tra Italia e Francia è un rapporto solido, un rapporto antico, e anche lì, vedete, l'intreccio è culturale prima che economico, ed è antico, non può essere messo in discussione da una divergenza, da un dissidio, da una discussione che ci può essere. Poi, per venire al caso specifico, mi sembra che è sicuro, perché lo ha dichiarato pubblicamente il vicepresidente Di Maio, ha chiarito che, se ci riferiamo all'incontro con i Gilets Jaunes, è stato un incontro che lui ha fatto come capo esponente di un movimento politico. Si può discutere, a quel punto lì entriamo in una logica politica, ognuno può avere la sua valutazione sul questo incontro, sul fatto che sia riuscito o non riuscito, opportuno o opportuno, ma comunque siamo in una logica di dimensione politica. Per quanto riguarda quindi i rapporti con la Francia, sono assolutamente fiducioso che sono così intrecciati i nostri sistemi culturali, economici e sociali, così integrati, che certo non possono essere messi in discussione da un singolo episodio.
Presidente, rispetto a questo, questo è stato un esempio in cui uno dei suoi vicepresidenti ha fatto delle dichiarazioni, e spesso succede che i suoi vicepresidenti fanno delle dichiarazioni diverse, giusto o sbagliate che siano, e lei si trova a dover mediare, diciamo a dover gestire la situazione. Ha parlato di questo anche con i suoi colleghi europei? Che cosa ne pensano?
No, delle volte può capitare che mi chiedano ovviamente delle situazioni interne, ma direi che il nostro è un governo che nasce dall'accordo di due forze politiche, anche sensibilmente diverse, che hanno sensibilità diverse su alcuni temi. Quindi diciamo che nasciamo già un po' vivaci all'origine, e la nostra azione di governo si sta dipanando nel segno di una qualche vivacità, per carità, ma sempre con una strategia ben precisa, con delle azioni ben precise. E poi vi invito sempre a considerare che quando si giudica un governo va giudicato sempre in una prospettiva concreta, dei fatti, delle azioni concrete che vengono poste in essere, perché se ci fermassimo a valutare la vita politica sulla base delle dichiarazioni, diciamo, sarebbe, come dire, una rappresentazione ben diversa. Questo varrebbe ovviamente per tutti i governi, per tutti i politici e per tutte le vite politiche, anche nazionali. Sarebbe una rappresentazione completamente distante, diversa da quella che invece è giusto poi valutare concretamente, cioè le azioni di governo.
Un'ultima battuta: negli ultimi giorni si è parlato molto di un suo lapsus, soprattutto sui social, che comunque può succedere a tutti. Quindi vorremmo che lei spiegasse, non tanto a noi o ai nostri connazionali, la differenza tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio.
Emil ci chiedeva questa mattina.
No, allora guardate, è chiaro che è stato un lapsus, sorrido, perché
esatto,
io stesso ci ho sorriso quando poi mi è stato fatto notare, perché è chiaro che quando si è successo
noi, a noi in radio capita spesso di sbagliare le parole.
Io ero tentato di dire Antonio Conte.
Ah beh, è vero, mi chiamano qualche volta, capita, mi chiamino Antonio Conte. Si vede che ero un po' stanco, quindi vorrei chiarirlo pubblicamente: non c'è nessuna aspirazione da parte mia a un secondo incarico di questo tipo.
Ora l'ultima domanda più difficile di tutte. Metterà mi piace Eurofonica su Facebook e su Twitter?
Allora, non sono molto compulsivo nell'utilizzare i social, ma senz'altro lo farò. Grazie a voi tutti per l'ospitalità, è stato un piacere.